Cosa dobbiamo aspettarci? Lo possiamo provare a chiedere al professor Emanuele Montomoli, docente di igiene pubblica all'Università di Siena. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Dobbiamo appunto rassegnarci a ammalarci tutti quanti di Covid o viceversa dobbiamo iniziare a sperare che questa quarta ondata sia l'inizio della fine, perché un po' insomma qualcosa ce lo dice, sembra preannunciarcelo in Toscana, ci sono da 4 giorni i dati tendenzialmente in riduzione sui nuovi contagi.
Sono vere tutte e due le cose a mio avviso, cioè ci dovremmo ammalare tutti? Beh, prima o poi è plausibile, perché comunque il virus rimarrà, come abbiamo detto, dall'inizio della pandemia ad un certo punto endemico nella popolazione, quindi nei prossimi anni, un po' come per influenza, ce lo prenderemo tutti. Chi di noi nella propria vita non ha visto e non ha preso un virus influenzale? Quindi questo, da un certo punto di vista, sarà vero se viene declinato con questa lettura. Però è anche vero che la variante Omicron ha creato un picco, e probabilmente ora siamo all'inizio della discesa del picco della variante Omicron, talmente intenso, e caso ha voluto che sia capitato in un periodo nel quale la popolazione, la gente è stata ancora più insieme, cioè il periodo natalizio, tale che ha infettato una grandissima quantità di persone, e quindi chiaramente questo ha portato ad un'immunità addizionata a quella indotta poi dalla vaccinazione, importantissima nella popolazione. Quindi in questo momento quasi tutti, diciamo così, hanno visto il SARS-CoV-2 in una delle sue forme, poi nella forma Wang, qualcuno nella forma originale Wang, qualcuno nella variante Delta, qualcuno nella variante Omicron, qualcuno ne ha viste due addirittura. Quindi si sta creando quell'immunità di base che abbiamo invocato dall'inizio della pandemia. La popolazione si sta iniziando ad abituare al virus.
Quindi diciamo, entrambi i fenomeni esistono, ma come trattarla anche dal punto di vista, diciamo, dell'organizzazione sanitaria? Il dibattito è aperto, ci sono i governatori regionali che chiedono che gli asintomatici, quelli che poi alla fine insomma passeranno a nuttata senza tanti problemi, non debbano nemmeno essere conteggiati nel quadro. È una scelta giusta o troppo rischiosa?
Bisogna andare con un po' di cautela in questo momento. Sicuramente bisogna dividerli, bisogna non considerare il soggetto asintomatico come il soggetto sintomatico, perché il soggetto sintomatico è un soggetto formalmente ammalato, quindi in pura teoria può andare anche poi ad incidere nelle ospedalizzazioni e nei casi gravi e tutto il resto. Il soggetto asintomatico di conseguenza non può essere nemmeno completamente non conteggiato, perché è comunque una sorgente di infezione sul territorio. È vero che il soggetto asintomatico ormai è praticamente impossibile da tenere sotto controllo. Noi l'ho detto anche più volte in questi giorni, abbiamo fatto delle campagne di screening, per esempio in alcuni comuni nella provincia di Siena, per il rientro nelle scuole, e abbiamo trovato dei soggetti positivi nei bambini, dei ragazzi positivi completamente asintomatici, che non sarebbero mai stati tracciati, mai stati visti, se non ci fosse stata per l'appunto una campagna di screening. Quindi è praticamente impossibile ormai tenere sotto controllo tutti i soggetti asintomatici, tant'è vero che i tracciamenti poi sono un po' saltati, e dopo che sono saltati poi ci siamo resi conto che aveva anche poco senso continuare a farli, eccetera. Quindi molto difficile, e da considerare chiaramente in due categorie diverse, per tornare alla domanda originale: soggetti ammalati e soggetti potenzialmente che possono potenzialmente trasmettere l'infezione.
Anche l'idea quella che circola di non far più riferimento al bollettino quotidiano ma ad uno settimanale. Il professor Bonanni a Firenze dice basterebbe appunto il numero settimanale, poi magari con il riferimento all'RT per capire la direzione in cui ci stiamo muovendo. Abbiamo fatto cattiva informazione, diciamo informazione ansiogena, oppure comunque insomma il monitoraggio quotidiano ha un senso mantenerlo?
Ha un senso per gli addetti ai lavori. A me personalmente, Emanuele Montomoli, o a Paolo Bonanni, probabilmente interessa sapere anche il numero di casi giornalieri, perché il nostro lavoro, gli epidemiologi, sono quello di analizzare anche i dati, di cercare di capire in che direzione sta andando l'epidemia, quanto incidono le vaccinazioni e tutto il resto. Per la popolazione, passatemi il termine, profana, cioè che deve far conto nell'informazione generale che riceve dai giornali, dalle radio, dalle televisioni, probabilmente avere un dato settimanale in questo momento può essere sufficiente. Rischiamo di stancare la popolazione con tutti questi numeri, che poi ognuno dà una sua giustamente propria interpretazione, che spesso poi può essere anche fuorviante nei confronti del reale andamento, insomma, dell'epidemia.
C'è il tema anche della terza e della quarta dose. Sulla terza dose abbiamo letto oggi dal Corriere Fiorentino che l'ASL Toscana Centro ha cambiato la tempistica per coloro che si sono ammalati di Covid, non più dopo un mese dalla guarigione, la terza dose booster, ma dopo 4 mesi. È una scelta che ha un senso?
Sì, ha un senso, perché dopo che una persona si è ammalata, chiaramente ha un booster, mi viene da dire, naturale, quindi svilupperà degli anticorpi naturalmente, quindi inutile andare a fare una terza dose quando ancora un picco di anticorpi molto alto e molto effettivo, molto efficace. Magari è meglio aspettare un pochino, 4-5 mesi, che gli anticorpi naturali iniziano a decadere, e con una dose booster, con una terza dose, a quel punto li riportiamo ad un livello protettivo importante. Questo sì, ha un senso.
Per quanto riguarda invece la quarta dose, il dibattito è aperto. Abbiamo però insomma, da segnalare anche le opinioni di suoi colleghi, che dicono attenzione a, diciamo, entrare in una prospettiva in cui ci si vaccina ogni 3 o 4 mesi, perché
no.
Diciamo, se non si può parlare di farmacoresistenza, diciamo, però ci possono essere dei fenomeni simili all'interno del nostro organismo, cioè troppi vaccini possono portare a una reazione meno efficace al nostro organismo nei confronti poi dell'attacco del virus.
Assolutamente corretto, ma questo non avverrà, a mio avviso. Quello che non viene considerato è che la terza dose, le prime 3 dosi sono state fatte in maniera molto ravvicinata perché facevano parte del primo ciclo vaccinale. Guarda, io faccio sempre un parallelismo con altri tipi di vaccini molto diversi, ma dove sostanzialmente la filosofia è la stessa. I vaccini che facciamo per esempio alla nascita li facciamo a 3, 6 e 12 mesi, no? Quindi un vaccino per essere efficace ha bisogno di almeno 3 dosi fatte in maniera abbastanza ravvicinata. Le dosi booster poi vanno molto rallentate nel tempo. In questo caso le dosi di richiamo, la quarta, quinta, sesta, settima, quella che sarà, saranno sufficienti al minimo annuali, cioè come l'influenza, ogni anno in base al ceppo che sta circolando probabilmente verrà consigliata una dose di richiamo alla popolazione a rischio, come per influenza agli ultra 65 anni per esempio, o a tutta la popolazione se il virus dovesse circolare in maniera ubiquitaria un po' in tutti. Quindi questo avverrà. Fare una dose booster ogni 4 mesi è impensabile, anche dal punto di vista logistico. Pensate ai sistemi di sanità pubblica, le ASL che ogni 4 mesi devono rivaccinare tutta la popolazione, e poi anche da un punto di vista scientifico non ha senso, perché è vero quello che stavamo dicendo, che il nostro sistema immunitario ha dosi booster così ravvicinate, non sappiamo come può reagire, insomma.
Ultima domanda è su, diciamo, l'inghippo che si sta creando con le tante quarantene e la necessità di liberarsi invece poi dopo una negativizzazione. L'ordinanza della Regione Toscana ha semplificato sicuramente il quadro con diciamo, un tampone semplice, per così dire, comunque svolto in farmacia oppure o molecolare. Dopo 24 ore si è liberi, però questo confligge con il Green Pass. Dal punto di vista scientifico, però, al di là delle escamotage che servono anche per, insomma, vivere in maniera normale, sappiamo quando effettivamente diciamo, non siamo più contagiosi, e come ci ricordavano alcuni degli intervistati nei giorni scorsi, ci sono alcuni paesi in cui non c'è nemmeno necessità di fare un tampone per liberarsi dalla quarantena, semplicemente dopo un tot di giorni viene in automatico. Cosa ci dice la letteratura su, diciamo, il decorso normale di questo virus?
Ci dice che, come al solito, la verità sta nel mezzo, mi viene da dire. Liberarsi con il tampone molecolare, come era all'inizio, dove abbiamo tenuto un atteggiamento molto cauto, non conoscevamo il virus, c'era tutta la popolazione scoperta, non era vaccinata, quindi era logico fare in quel modo, cioè far uscire solo con i tamponi molecolari, ora non avrebbe più senso. Il tampone molecolare è estremamente sensibile, forse anche troppo sensibile, perché con il tampone molecolare si va a ricercare il genoma del microorganismo, che può essere rilevato anche in caso che il microorganismo nella gola, nelle tonsille di qualcuno possa essere addirittura morto da giorni, però magari del materiale genomico viene ancora rilevato, quindi risulta positivo al tampone molecolare, ma in realtà non è, il soggetto non è più infettivo. Quindi in questo momento non avrebbe senso continuare a tracciare con i tamponi molecolari. Di contro è vero che i tamponi rapidi, invece, i tamponi antigenici rapidi, hanno un profilo di sensibilità molto molto più basso. Quindi con i tamponi rapidi noi sappiamo che qualcuno, specialmente se nella fase iniziale, nella fase finale dell'epidemia, cioè con una carica virale molto bassa, o se vaccinato con tre dosi, quindi che non sviluppa un'infezione con una carica virale alta, può non essere rilevato, e quindi se può non essere rilevato può rimanere nella popolazione e magari può essere soggetto di infezione. Di nuovo, una soluzione non c'è in questo momento, ritengo però logico e scientificamente corretto tracciare o perlomeno permettere di uscire dalle quarantene anche semplicemente con i tamponi rapidi. Perché? Perché tanto la maggiore percentuale della popolazione è vaccinata, quindi anche qualora dovessimo liberare un soggetto con una carica virale bassa, la probabilità che possa andare a infettarne altri è veramente molto bassa.
Vedremo anche che cosa deciderà il CTS nel corso della giornata di oggi. Grazie per ora al professor Montomoli, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, buon lavoro a tutti, buongiorno.